È il 30 settembre del 1975, martedì. È stata una serata di calcio a Roma. Allo Stadio Olimpico, gremito come nelle migliori occasioni, la Lazio ha sconfitto ai supplementari il Chernomorets Odessa, squadra sovietica, grazie a una tripletta di Long John Chinaglia. La Lazio, tra le due squadre romane, è quella che ha la connotazione maggiormente borghese, quella i cui tifosi sono localizzati prevalentemente nella Roma Bene. Quello in cui ci troviamo, infatti, è un quartiere ad alta densità laziale, il Parioli, il lussuoso quartiere residenziale tra via Flaminia e via Salaria. Chi era allo stadio, chi ha visto la partita in televisione, tutti hanno festeggiato il passaggio del primo turno di Coppa UEFA. Lentamente la notte inghiotte la vita del quartiere e spegne i rumori della festa. In via Pola, verso l'una di notte, c'è ancora qualcuno che non riesce a dormire. Fa ancora caldo, molte finestre sono aperte e da una di queste proviene, a un volume un po' troppo alto, uno dei successi della hit parade di quelle settimane. Tornerò, dei Santo California. Un'anziana signora è affacciata alla finestra. Spera che quella musica finisca in fretta. Intanto si guarda in giro. La sua attenzione, però, viene attirata da un particolare. Da una macchina, una 127 bianca che aveva visto arrivare un paio d'ore prima, da cui erano scesi tre ragazzi, provengono degli strani suoni. Sembrano i lamenti di un cane. Dopo qualche minuto, dal momento che non accennano a smettere né la musica né i lamenti, la donna si rivolge a suo figlio, un ex carabiniere, ora metronotte, chiedendogli di andare a dare un'occhiata a quell'auto e a quel cane, probabilmente dimenticato, poverino, all'interno della vettura. Mentre il metronotte si avvicina all'auto, i guaiti del cane sembrano cessati. Ciononostante, l'uomo si avvicina all'auto, armato di torcia, guarda dentro. Sedili davanti, posto di guida, niente di strano. Sedili dietro, niente. Tutto a posto, sembrerebbe. Non è certo questo il lamento di un cane. E si ripete una, due, cinque volte. Una donna! C'è una donna dentro l'auto. Il metronotte chiama subito la polizia che si precipita lì, in via Pola. I reporter, scaltri e cinici, intercettano come sempre le frequenze radio della polizia. Decifrano facilmente quel messaggio in codice e arrivano presso la 127 ancora prima delle forze dell'ordine. Quando giungono anche le volanti, si può procedere all'apertura del bagagliaio. Tornerò, pensami sempre, sai, e il tempo passerà. Dentro l'auto, amici miei, c'è una scena che potrebbe essere un'istantanea da un macello. Sangue ovunque, una donna massacrata senza vita e un'altra, col volto e il corpo tumefatto, in fin di vita, avvolta da un lenzuolo, con il terrore dipinto sulla faccia. Sono Francesco Migliaccio, benvenuti a Demoni Urbani. Ogni settimana io vi presento una storia criminale ambientata in una città italiana, raccontata da una città italiana. Oggi siamo a Roma e vi stiamo per raccontare una delle più sconvolgenti pagine criminali della storia italiana recente. Una vicenda di violenza gratuita, ma anche di arroganza sociale e di rigurgiti fascisti. È la raccapricciante storia del massacro del Circeo.
Riascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città.
Quando penso a Roma, miei affezionati, mi viene in mente l'immagine di un arcipelago. Oggi, come 40 anni fa, la capitale mi dà l'idea di un agglomerato di isole separate tra loro. Ci sono le isole di Borgata, quelle che oggi chiamiamo semplicemente periferie, e le isole borghesi. Spesso adiacenti queste realtà rimangono però rigorosamente separate. Proletari, sottoproletari e al limite il ceto impiegatizio sono nei quartieri e nelle case popolari, i borghesi nelle loro raffinate isole abitative. Negli anni 70 questa spaccatura è ancora più netta. Da un lato i campioni della borghesia romana, i pariolini, ragazzi dei parioli per intenderci. Dall'altra i pasoliniani ragazzi di vita. Contaminati però dai mass media, vivono in un paradosso. Le fatiche della loro quotidianità, l'illusione di un futuro migliore, che non arriverà mai. In Viale Regina Margherita c'è uno storico cinema romano, oggi chiuso dopo un lungo periodo di decadenza, il cinema Empire. È nel quartiere Parioli, ma negli anni 70 ci va gente di tutta Roma. La visione collettiva di un film è una delle poche esperienze democratiche rimaste. Si spengono le luci e davanti agli eroi sul grande schermo, per un paio d'ore, ragazzi e ragazze si sentono tutti uguali. In una fresca serata di fine settembre del 1975, all'Empire danno Profezia di un delitto di Claude Chabrol. Un bel titolo, non c'è che dire, anche se in originale era Les Magiciens, decisamente più raffinato. Franco Nero e Stefania Sandrelli sono i divi del film, che richiama un pubblico molto giovane, che si gode il film ed esce soddisfatto dalla sala. Due giovani ragazze di Borgata, Donatella e Nadia, hanno appena visto il film. Si scambiano commenti. Nadia va matta per Franco Nero, che in effetti in quel film, devo ammetterlo anch'io, è all'apice della sua bellezza. Donatella e Nadia sono della Montagnola, la cosiddetta Borgata Laurentina, e per raggiungere la stazione dei bus per tornare verso casa hanno una pessima idea. Una di quelle che nei film horror, di solito, non porta niente di buono. Cioè, fanno l'autostop. Qui però non siamo in un film horror. Siamo nella realtà. E così a darle un passaggio è l'affascinante e impeccabile Carlo.
Carlo è vestito bene, all'ultima moda, proprio come i pariolini. Quei ragazzi di buona famiglia dai modi educati, il portafoglio gonfio e la macchina di papà.
Ha una bella auto sportiva il giovane Carlo e con le ragazze ci sa fare, è sciolto e simpatico. Il viaggio dura pochi minuti, ma il ragazzo socializza con Donatella e Nadia e propone loro di rivedersi. Mi presento anche gli altri amici miei, dice. Così Donatella gli dà il suo numero. Donatella. Donatella di cognome Facolasanti. 17 anni. Papà ragioniere, mamma sarta e un fratello maggiore un po' scapestrato. Appartengono al ceto impiegatizio, che alla Montagnola convive con frustrazione con i borgatari, quelli veri, da cui si sentono diversi, un sentimento di vago sdegno cui si somma la frustrazione di non avercela veramente fatta, di non essere riusciti ad andare fuori da quel contesto, ad andare veramente oltre. Donatella non si sente diversa da nessuno, è spigliata e vitale e ha tante amiche borgatare, con cui condivide la passione per il cinema e per i fotoromanzi. Sabato 27 settembre, la famiglia Colasanti è a tavola. Mamma ha preparato le scaloppine, una delle sue specialità. Donatella scatta, ha un presentimento. È la telefonata che aspettava, sì, è quella. Quella di Carlo, che non arrivava mai. Lei ne è sicura. È proprio lui. Vediamoci all'Eur, propone Carlo. Al fungo. Ci sono anche i miei amici. Porta chi vuoi. Donatella è raggiante. L'invito le suona autentico e spensierato, come l'aperitivo che le si prospetta. Cari amici di demoni urbani, voi credete nel destino? Io non ci ho mai creduto, ma alcune delle storie che vi ho raccontato, soprattutto quelle più terribili, hanno fatto vacillare le mie convinzioni. Il destino, forse, è quello che sorride, benevolo a Nadia, amica di Donatella, che quella sera non può andare, ha già un impegno. Il destino, forse, è quello che invece da tempo si accanisce su un'altra amica di Donatella, Rosaria, di 2 anni più grande. Quella sera Rosaria è libera e quindi contenta di accettare l'invito della sua cara amica. Quella di Rosaria è una famiglia di borgata doc, siciliani da 34 anni a Roma. I Lopez hanno 8 figli. Papà Giuseppe è un ex impiegato statale. La madre è una casalinga che a settimane alterne viene ricoverata nel reparto psichiatrico dell'ospedale. La follia della madre è un tarlo insistente nella testa di Rosaria. Alcuni dei suoi fratelli sono un po' irrequieti, diciamo. E così, nell'ambiente della montagnola, si diffonde una diceria. Quelli lì, i Lopez, sono tutti matti. Per Rosaria è un'ossessione. Ogni qualvolta vive un momento di difficoltà, ogni qualvolta uno sbalzo emotivo, teme che sia il manifestarsi della follia, l'eredità della madre. Una vita difficile quella di Rosaria, in un ambiente soffocante e minacciata dalla paranoia. Quando Donatella la invita, pensa che il gruppo dei Pariolini possa essere, perché no, una chance anche per la sua amica, per evadere da quel contesto soffocante. Siamo all'Eur, al bar al pian terreno del cosiddetto fungo. Per alcuni un obbrobrio edilizio, per altri un piacevole esempio di architettura industriale. Ma io non ne sono certo un estimatore, amici miei. È una torre idrica costruita per raccogliere l'acqua del caratteristico laghetto del quartiere Europa e distribuirla ai giardini dei dintorni. La forma può rimandare anche alla fantascienza, a un'astronave aliena. Negli anni 70 c'è un bar al piano terreno e in alto, dietro ai cartelloni della Innocenti, al 14° piano un ristorante. I Pariolini danno appuntamento qui a Donatella e Rosaria. Oltre a Carlo ci sono anche 2 amici piuttosto bellocci, Angelo e Gianni. Si beve, si ride, si scherza, i ragazzi sono gentili, premurosi, ostentano la loro ricchezza attraverso il loro caratteristico outfit. Polo Lacoste, maglioncino sulle spalle, rigorosamente cashmere, scarpe Barrows a punta. La serata si conclude con un invito. Lunedì c'è una festa fuori Roma, nella villa di un amico, a Lavinio. Donatella e Rosaria sono lusingate. I loro nuovi amici le accompagnano a casa. A lunedì, si dicono. E la serata si chiude, lasciando le 2 giovani di borgata con un bel carico di sogni e di speranze. Miei affezionati, le nostre 2, come vi ho raccontato, sono andate serenamente a fare serata, come dicono i giovani d'oggi, al fungo dell'Eur. Però vedete, purtroppo, non sanno nulla di quel luogo, se non che lì ci sono quelli che hanno i soldi. Vero, ci sono quelli che hanno i soldi. Ma non solo. C'è anche un'altra faccia, un pezzo di storia di quel luogo che loro, purtroppo, non conoscono. Vi ricordo l'anno di questa storia, il 1975. L'Italia vive un periodo terribile, stremata dalla tensione sociale e politica provocata dalle bombe neofasciste, dai servizi segreti deviati e dai nascenti accordi, proprio qui a Roma, tra organizzazioni mafiose, estremisti neri e 007. Solo un anno prima c'è stata la strage dell'Italicus, 5 anni prima la bomba che ha fatto deragliare il treno a Gioia Tauro, 6 anni prima il massacro di Piazza Fontana. Sapete qual è il luogo di ritrovo dei neofascisti romani? Il punto in cui si progettano atti eversivi? Dove il terrorismo nero incontra la criminalità organizzata, creando, tra l'altro, anche i presupposti per Mafia Capitale? Esatto, Brami. Qui, al fungo. Alcuni dei pariolini che frequentano questo luogo sono neofascisti. Ragazzi cresciuti in famiglie della Roma Bene che poi, per noia, per un profondo malessere o per gli effetti del contesto familiare ed educativo, diventano dei pericolosi criminali, come i nostri protagonisti. Il pomeriggio di lunedì 29 settembre ha tutta l'aria di un giorno d'estate. Fa caldo, c'è il sole, l'aria è tersa. Non un'auto sportiva, ma una 127 bianca porta 4 giovani verso una villa fuori Roma. Finestrini abbassati, autoradio ad alto volume, 2 ragazzi e 2 ragazze che vanno verso una serata di festa. Una scena bellissima, nella sua normalità. Sedute dietro ci sono Donatella Colasanti e Rosaria Lopez. Al posto di guida Gianni, 19 anni, che si fa chiamare Giancarlo e di cognome fa Guido. Accanto a lui quello che sembra il più simpatico, Angelo Izzo, 20 anni. Carlo, che ha fatto da tramite e ha fatto conoscere i ragazzi, non c'è. È già nella villa, dicono. Ci è andato ieri. La macchina supera Lavinio, ma Angelo Izzo rassicura le ragazze. La villa di Carlo è un po' dopo, è praticamente sul mare. Donatella e Rosaria si guardano ancora più felici. Una serata sul mare. Arrivano così a San Felice Circeo, sulla costa dove si trovano le lussuosissime seconde case della Roma Bene. La 127 bianca imbocca il vialetto di una villa francamente bellissima. 3 piani dentro un giardino enorme. Forza, entriamo, dice Angelo Izzo. Carlo è al mare, ma ha piacere che lo aspettiamo dentro. Sono le 18:20 di lunedì 29 settembre. I 4 entrano nella villa. Tra pochi minuti vi porterò dentro a quella casa. Dietro a quella porta che avete sentito chiudersi. E vi avverto, vi racconterò uno degli atti criminali più atroci e insensati che vi sia capitato di ascoltare dalla mia voce, qui, a Demoni Urbani. Però lo farò tra un attimo. Ora voglio dirvi di più su questi ragazzi e sul loro gruppo, giustamente ribattezzati da Natalia Aspesi, Sottouomini con lobby della spranga. C'è un triangolo nero nella Roma degli anni 70, una zona della morte che ha 3 punti di ritrovo precisi. Il famigerato fungo, a sud, all'Eur, dove i neofascisti stringono legami con la malavita, e soprattutto i bar Tortuga ed Euclide, dove invece passano le giornate mostrando fieri le loro potenti moto giapponesi e i loro grandi alani addestrati. Angelo, Guido e Carlo fanno parte di questa inquietante subumanità. Sono picchiatori legati al Fronte della Gioventù, una sottosezione del Movimento Sociale Italiano. Sono razzisti, omofobi, misogini e violenti. Frequentano tutti o hanno frequentato la stessa scuola, il San Leone Magno, e tra i tavoli di quei locali progettano i raid punitivi che li hanno resi famosi in tutta Roma. Tutti, chi più chi meno, hanno precedenti penali, chi per avere preso attestate dei senza tetto, chi per rapina a mano armata, chi per aver mandato all'ospedale in gravi condizioni studenti di sinistra a colpi di spranghe di ferro, e altri per stupro. In un modo o nell'altro, questi figli di papà, alla fine però la fanno franca, poiché hanno diversi santi in paradiso da scomodare a ogni atto criminale. Ora siamo pronti per tornare in quella villa. Ora che siamo consapevoli di chi siano i soggetti con cui si trovano Donatella e Rosaria. Quello che capita da qui in avanti non è adatto a chi è facilmente impressionabile. In attesa di Carlo, un po' di musica, qualche chiacchiera, un drink, per tirare sera. Sono gli ultimi attimi di normalità. Poi, di colpo, Angelo Izzo ferma la musica. I due ragazzi, in modo molto esplicito ma composto, fanno delle avance sessuali a Donatella e Rosaria. Proposte secche, dettagliate, gelide, come fossero offerte di lavoro. Le due rifiutano. Allora, sempre con estrema calma, passeggiando per il salotto, offrono del denaro in cambio del sesso. Che ne dite di 1.000.000 lire ciascuna? Le ragazze, in cui cresce l'agitazione, nuovamente rifiutano. A quel punto Gianni estrae una pistola e la punta verso Donatella. Siamo della banda dei marsigliesi, quindi conviene obbedire. Quando arriverà Jacques Berenguer, non avete scampo. Lui è un duro. È quello che ha rapito il gioielliere Bulgari. Sembrano uscite da un film. Invece sono le parole grottesche e surreali pronunciate da Gianni. Poi un lampo. Angelo prende le ragazze violentemente per i capelli e mentre queste iniziano a piangere, le trascina sul pavimento fino a un piccolo bagno di servizio e le chiude dentro, sbattendo la porta. Notte di prigionia e di agonia, terrificante per le due ragazze. A turno vengono fatte uscire dal bagno e costrette a compiere atti sessuali, prima con uno e poi con l'altro, fino a mezzanotte. Poi, alle due giovani, viene data una spelacchiata coperta verde mentre la porta del bagno viene richiusa. I due carnefici vanno a dormire. Donatella e Rosaria hanno qualche ora di tregua. A Cattone e Pezzenti delle Borgate, le ragazze li sentono parlare e così vengono chiamate da Angelo e Gianni quando discutono tra di loro, alternando queste espressioni a grasse e volgari risate. Un disprezzo assoluto che si manifesta soprattutto nelle violenze che riprendono la mattina dopo, di buon'ora. Violenze fisiche come botte, cinghiate, varie molestie sessuali e violenze verbali con ripetute minacce di morte con lo spauracchio dell'arrivo del capo, quel Jacques, di cui i due continuano a parlare. «Mi dispiace per voi», dice Izzo, «ma se Jacques vorrà fare qualcosa con voi, dovrete rimanere ancora a lungo». I due sono sempre nudi e le ragazze non possono non notare che uno dei due, Angelo, ha evidenti problemi di erezione, il che lo fa infuriare ancora di più e picchiare ancora più duramente le due fanciulle. Sono quasi le 18 ed è arrivato il famigerato Jacques. In realtà si chiama Andrea Ghira. È il figlio di un noto imprenditore edile e campione olimpico di pallanuoto, Aldo Ghira. Ha fondato un gruppo eversivo di estrema destra che, con grande acume intellettuale, vede nel crimine un mezzo di affermazione sociale. È stato denunciato a 16 anni per minaccia a mano armata e lesioni aggravate e all'età di 17 è stato arrestato per rapina aggravata e violazione di domicilio, compiuta insieme al suo grande amico Angelo Izzo. Non si chiama Jacques, non c'entra coi marsigliesi, ma è indubbiamente il capo di quell'orrendo terzetto e quel festino macabro è tutto in suo onore. Si festeggia la scarcerazione anticipata. Ghira inizialmente si mostra affabile verso le ragazze, si mostra comprensivo e rassicurante. È il capo, che diamine, e deve dimostrarlo anche con la differenza dei modi. Solo che poi, di colpo, senza spiegazioni, cambia atteggiamento. Prima le minaccia, costringendole a baciarsi e a toccarsi davanti a lui. Poi, dopo averle attentamente osservate all'opera, comunica la sua scelta. «Voglio Rosaria», dice. La ragazza viene prelevata dagli altri due e portata al piano di sopra. Donatella rimane chiusa in bagno. Separatamente vanno incontro ai loro tragici destini. Per ore Rosaria viene stuprata, picchiata e umiliata. Quando i tre sono stanchi, decidono di farla fuori, senza però rinunciare al loro divertimento. Così riempiono la vasca da bagno e a turno le immergono la testa nell'acqua, a ogni giro sempre più a lungo. Intanto che uno le tiene sotto la testa, gli altri la colpiscono con calci e pugni e la affogano. Donatella ha sentito tutto, le urla, i colpi, le risate. Poi all'improvviso il silenzio. Trema, sa che arriverà il suo turno. E infatti, poco dopo la estraggono dal bagno e iniziano il pestaggio. La colpiscono prima a mani nude, poi con il calcio della pistola. La legano con una cinghia al collo e tentano di strangolarla, per poi commentare: «Mamma mia, questa stronza non muore mai!» Lei stessa avrà modo di raccontare dettagliatamente quanto ha subito.
Mi legano un laccio al collo e mi trascinano per tutta casa per strozzarmi. Svengo per un po' e quando mi sveglio sento che uno mi tiene al petto con un piede, giù a colpirmi in testa con una spranga di ferro. Ho capito che avevo una sola via di uscita, fingermi morta, e l'ho fatto. Mi hanno messa nel portabagagli della macchina. Rosaria non c'era ancora, ma quando l'hanno portata ho sentito chiudere il cofano e Angelo che diceva: «Guarda come dormono bene queste due».
Guido aggiunge: «Ci stanno di sicuro, ci porto sempre il cane, se ci sta lui ci stanno anche due puttane». Così, verso le 23:30, i tre parcheggiano in via Pola. Perché si fermano qui? Perché lasciano i corpi del bagagliaio e non se ne sbarazzano? Beh, la spiegazione svela tutta la spaventosa banalità di questa tragedia. Gianni abita qui vicino e conosce una buona pizzeria aperta fino a tardi. «Facciamoci una pizza», propone Andrea. «Poi ci pensiamo». E così fanno. Ma si sa, le cose spesso vanno per le lunghe, ci sono imprevisti ineluttabili. In pizzeria ci sono due studenti comunisti. Si litiga, fuori volano parole grosse, i tre perdono di vista la macchina e la situazione. Che cosa succede nel frattempo? Lo sapete già. La targa è Roma H16917. Dopo il ritrovamento in un attimo ne viene rintracciato il proprietario, Raffaele Guido, residente in via Capodistria, in una villetta a quattro piani. Suo figlio Gianni è già noto per l'appartenenza ai gruppi di neofascisti. Quella sera aveva chiesto al padre l'auto perché doveva andare al mercatino americano di Latina. Quando i carabinieri arrivano a bussare alla porta della villa, il 2 ottobre, Gianni tenta di scappare dal retro, ma viene fermato. Suo padre è incredulo, ma aggiunge: «Se è stato lui, ammazzatelo». Sempre il 2 ottobre vengono arrestati anche Angelo Izzo e gli altri neofascisti, Gianluca Parbone Arquati e Gianluca Sonnino. Il Carlo, che ha innescato tutta questa vicenda, si dimostra totalmente estraneo ai fatti, inconsapevolmente colpevole di aver dato il via a questo tragico festino. «E Ghira?», vi chiederete voi? È solo la prima delle domande senza risposta di questo terrificante episodio. Andrea Ghira, da quella sera, è letteralmente sparito. Il processo, che vi risparmio in quanto è una grottesca sfilata di uomini inutili, porterà la condanna di Gianni Guido e di Angelo Izzo all'ergastolo e di Andrea Ghira all'ergastolo in contumacia. Risulterà per sempre latitante. Pare che qualcuno l'abbia scovato, amici miei. Pare che abbia trascorso i suoi successivi 18 anni nella legione spagnola, Tercio de Armada, sotto il falso nome di Massimo Testa de Andrés. Sarebbe diventato caporal maggiore, salvo poi essere arrestato il 28 maggio 1980 con l'accusa di delitto contro la salute pubblica, per essere stato scoperto a far uso di eroina. Viene espulso dalla legione nel 1993. Per carenti condizioni psicofisiche e muore di overdose un anno dopo. Notizie, queste, mai ufficialmente confermate, così come mai è stato scoperto come abbia fatto a fuggire, chi l'abbia coperto e aiutato e perché nessuno gli abbia dato la caccia negli anni. Misteri tutti italiani. Ci sono altri misteri, vi dicevo. Pensate che nel 1977 Izzo e Guido tentano di evadere insieme, prendendo in ostaggio una guardia carceraria. Ciò nonostante, la pena di Gianni Guido viene ridotta a 30 anni, perché egli si dichiara pentito. Beh, è così pentito che nel 1981 evade, scappa a Buenos Aires e per 2 anni vive lì, libero. Nuovamente arrestato nel 1983, in attesa di estradizione, fugge di nuovo nel 1985 e rimane latitante fino al 1994, quando viene arrestato a Panama. Dal 2009 è un libero cittadino. Non vi sembra strano che tutto questo sia potuto accadere senza aiuti e senza appoggi importanti? E poi per me rimane misteriosa la figura di Angelo Izzo. Vi do un consiglio. Cercate sul web una straordinaria intervista che il mostro del Circeo ha concesso a Franca Leosini nel 1999 e scrivetemi che cosa ne pensate e che cosa vedete voi. Io vedo un uomo lucidissimo, intelligente, malvagio, uno spaventoso dissimulatore. Si dichiara pentito, spiega lucidamente le dinamiche psicologiche alla base di quel tremendo femminicidio. Il suo sguardo, però, sembra raccontare altro. Nonostante ciò appaia piuttosto evidente, nel 2004 viene rilasciato per buona condotta. Che sia tutta una messa in scena diviene chiaro quando, un anno dopo il suo rilascio, senza apparenti motivi, uccide la moglie e la figlia di un suo vecchio compagno di cella, spiegando che queste si stavano affezionando troppo a lui. Izzo torna in carcere, ma la sua figura e i suoi legami con lo stragismo nero degli anni 70 rimangono un capitolo mai chiarito di questa vicenda. Donatella Colasanti sopravvive. Sopravvive a quelle terribili 36 ore. Sopravvive al processo. Sopravvive a quella parte dell'opinione pubblica italiana che sminuisce l'accaduto. Sì, qualcuno sminuisce l'accaduto e non sono pochi. Mentre i giornali tirano in ballo Arancia Meccanica, i Drughi e Alex, pensate che alcuni esponenti del movimento sociale definiscono l'episodio una bravata finita male. Una donna del Parioli, in un'intervista all'Europeo, spiegherà il suo agghiacciante punto di vista.
Il problema è che qui nelle scuole sono tutti comunisti. E i comunisti sono contro la famiglia, contro i valori più alti della società. I fascisti non esistono più, sono un'invenzione della stampa. Questi sono solo dei ragazzi più sfrenati, ma molto attaccati ai valori tradizionali, che cercano di mantenere la scuola e la società pulita. Forse sbagliano quando usano la forza, ma davanti a questo sfacelo che devono fare? Comunque, gli autori di quella bravata erano drogati e si sa, la droga nella scuola non l'hanno certo introdotta i fascisti.
Donatella cerca per tutta la sua vita di andare oltre tutto questo, di trovare la verità, di lanciare un messaggio forte alle altre donne vittime di femminicidio. Non accetterà mai risarcimenti in denaro. Mostrerà sempre un coraggio enorme. Donatella morirà a 44 anni per un tumore al seno. Sul letto di morte dirà queste parole: non smettiamo di batterci per la verità.
Demoni Urbani è una serie originale degli Ascoltabili, a cura di Simone Scoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Simone Scoladori. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Tutti i diritti riservati per gli Ascoltabili.